Sì, microfono. Bene, buonasera a tutti. Apriamo la seduta numero 8 del 2017 della Commissione Bilancio. Siamo in questa sala perché ci sono problemi tecnici nella sala delle commissioni consigliari, non c'è la possibilità di registrare, allora siamo stati trasferiti qua. Allora facciamo un appello ai presenti. Per il Partito Democratico Burgazzi c'è, io ci sono, a Beccara è sostituita da Rodolfo Bona. Per fare nuova la città, Alessio Antonioli che sostituisce Manfredini c'è, sinistra per Cremona Bonali c'è, per Forza Italia Ghidotti è presente, obiettivo Cremona Comperri Ceraso non c'è, Lega Nord c'è Fanti in sostituzione di Carpani, Nuovo Centrodestra Fasani non c'è, Movimento 5 Stelle Lanfredi non c'è, avvisato che arrivava un po' in ritardo. Per il gruppo misto, per la maggioranza Renato Fiamma c'è e per la minoranza Zanardi c'è. Bene, allora il primo punto è l'approvazione verbale della seduta precedente, che era quella del 3 luglio 2017. Favorevoli? Allora, tutti presenti tranne Bona che si astiene perché non era presente alla precedente commissione, essendo oggi in sostituzione. Bene, quindi approvata. Nel frattempo arriva il consigliere Ceraso per obiettivo Cremona Comperri. Allora, il secondo punto è l'espressione di pareri in merito alla proposta di liberazione avente per oggetto approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016, che è una novità assoluta, direi, che ha chiaramente dei risvolti molto tecnici, per cui credo che l'assessore Manzi si farà poi coadiuvare da dottor Viani. Cedo la parola all'assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, ha detto bene, è una novità in assoluto questa del bilancio consolidato, che fa parte della normativa, lo prevede. Quest'anno noi consolidiamo il bilancio del Comune di Cremona con i bilanci di altre società che poi sono entrate nel periodo di consolidamento seguendo delle regole che sono imposte dalla normativa. Poi vedremo un po' come ciò è avvenuto, ma che consentiva questo. Quindi da quest'anno tutti i comuni devono approvare anche il bilancio consolidato entro il 30 di settembre. Bilancio consolidato come dice la parola, è consolidare tutte quelle che sono le evidenze economiche, finanziarie delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento. Perché diciamo rientrano nel perimetro di consolidamento? Perché non tutte le società partecipate rientrano, dipende se rispondono a determinati requisiti che sono dei livelli che la norma ha dettato. Quindi in base alle norme il bilancio vengono consolidate quelle società che hanno almeno un valore superiore del 10% sul totale attivo piuttosto che sul patrimonio netto, piuttosto che sui ricavi caratteristici. Quindi viene determinato il 10% di questi valori dal Comune di Cremona. Tutte le società che hanno un valore superiore a questi limiti entrano nel bilancio consolidato, quindi non tutte. Quindi per Cremona noi abbiamo il 10% del totale attivo, che è di 41 milioni e 481 mila euro, il patrimonio netto 32 milioni e 046, ricavi caratteristici 7 milioni 928 mila euro. Quindi è sufficiente che le società abbiano uno di questi elementi che è superiore a questi livelli che vi ho appena esposto, che rientrano nel bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è un processo, abbiamo seguito tutto un processo che è anche consigliato dalle normative, e seguendo questo percorso sono rientrati nel bilancio consolidato, oltre al Comune di Cremona, quattro società che sono AM di Cremona con la partecipazione del 100%, perché AM Cremona è partecipata al 100% dal Comune, quindi influisce nel bilancio consolidato per la sua totalità, quindi il 100%. Padania Acque per il 4,65%, perché questa è la quota del Comune in Padania Acque. L'azienda speciale Cremona Solidale con la partecipazione del 100% e Fondazione Città di Cremona che ha la partecipazione del 100%. Queste quattro più il Comune di Cremona società sono derivate facendo un'analisi di tutto il gruppo di amministrazione pubblica, quindi il gruppo Comune di Cremona, dove sono state individuate tutte le società che fanno parte, dove c'è una partecipazione del Comune di Cremona. Ecco, il bilancio consolidato ha seguito un percorso che poi vi illustrerò molto brevemente, poi ci sono poi aspetti, chiamiamoli tecnici, tecnici contabili piuttosto che tecnici finanziari, che sono stati seguiti direttamente dalla ragioneria, dall'ufficio delle partecipate, e quindi per la ragioneria direttamente dalla dottor Viani e dalla dottoressa Monteverdi, che ho chiesto appunto di darmi una mano in tutto questo anche nell'illustrazione e nelle eventuali domande che ci saranno, e dalla dottoressa Benna per quanto riguarda le partecipate. Quindi il bilancio consolidato dell'esercizio 2016, quello che viene richiesto al Consiglio l'approvazione della delibera, approvazione che appunto nella quale si approva il bilancio consolidato con gli elementi sia di conto economico consolidato che di stato patrimoniale consolidato attivo e passivo, e questi schemi li avete nella documentazione che vi è pervenuta, e poi c'è una relazione sulla gestione che è composta da due parti, c'è una vera e propria relazione che illustra il percorso fatto e come sono entrate le società, perché sono entrate alcune società, altre no, e poi c'è una nota integrativa, questo documento è l'allegato B. E poi c'è la relazione dell'organo di revisione che ha esaminato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, tutta la documentazione è che di fatto ha dato un parere favorevole, essendo bilancio consolidato, verificato che il bilancio consolidato è rispondente sia alle normative e poi ai metodi di consolidamento. Ecco, si dà atto anche appunto nella delibera che per alcune società si è adottato un metodo integrale di consolidamento, che sono per AM Cremona, azienda speciale Cremona Solidale, Fondazione Città di Cremona, mentre un metodo proporzionale per Padania Acque. Dato anche che il conto economico consolidato evidenzia un risultato di esercizio negativo per 2.770.000 euro e che lo stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto piuttosto consistente di 428.000 milioni di euro. Il bilancio per arrivare a questo risultato, il percorso è stato abbastanza laborioso, perché essendo il primo anno e mettendo in relazione le diverse società, si è dovuto, una volta individuate quali erano le società che rientravano nel periodo di consolidamento, sono stati degli incontri, si è chiesto alle società partecipate quali erano i dati che dovevano essere, che avrebbero dovuto produrre. Chiaramente si è fatto, perché è questo uno degli scopi del bilancio consolidato, di fare una verifica delle registrazioni contabili infrasocietà, quindi registrazioni di ricavo e di costo che dovevano chiaramente essere coerenti, quindi a una registrazione di ricavo quindi di entrata per il Comune doveva corrispondere un costo dall'altra parte e viceversa, e quindi si è fatto tutta una serie, tutte queste verifiche per assicurarsi che tutto fosse, per verificare la coerenza e tutta la appropriatezza delle registrazioni. Chiaramente si sono incontrate delle differenze, queste differenze hanno dato origine a delle rettifiche che trovate negli schemi che sono allegati al bilancio, trovate esattamente quali sono le rettifiche in termini di importo e su quale macro voci sono state apportate. E quindi si è poi giunti alla determinazione del bilancio. Quindi questo sono il percorso che è stato fatto. Direi che per quanto riguarda gli schemi di bilancio, quelli che avete nella documentazione, sono stati predisposti seguendo quanto indicato dalla Ragioneria dello Stato, quindi da Arconet, attraverso una versione di norme del 30 di marzo del 2016. C'è da dire che il Ministero, Arcone stessa, stanno ancora lavorando su questi aspetti, quindi sicuramente, ce l'hanno già annunciato, ci saranno delle modifiche per quanto riguarda il bilancio consolidato del prossimo anno, nascondo che appunto sono sorti quando siamo andati a verificare il perimetro di consolidamento. Alcune società c'hanno, di quelle che abbiamo poi coinvolto, e poi alcune che sono state escluse, proprio si è discusso se era appropriato il loro coinvolgimento, e poi quindi anche attraverso delle domande specifiche, anche con il supporto di specialisti e quindi proprio di settore, siamo giunti poi al risultato finale. Direi che questo è stato un po' il percorso e quello che come si è giunti al bilancio consolidato. C'è nelle relazioni tutto un dettaglio per quanto riguarda sia le specifiche delle attività che sono svolte dalle società che sono oggetto di consolidamento. Ci sono delle specifiche di dettaglio sulle rettifiche che sono state fatte, e quindi abbiamo due schemi: uno schema che è il bilancio consolidato lordo, che deriva da così come era i bilanci secondo le registrazioni contabili che ogni società ha, e poi ci sono tutte le rettifiche, quindi si giunge al bilancio consolidato netto, che considera appunto le rettifiche. Qui bisogna adesso entrare un po' nel merito dei numeri. Magari se voi avete delle domande sul percorso, altrimenti poi magari vi diamo evidenza di alcuni importi, alcuni dati che sono specificati, appunto, sono tutti contenuti nella relazione. C'è qualche curiosità? C'è domande su questo? Niente.
Gliela faccio una domanda, ma più che altro per capire. Adesso io l'ho ascoltata, è per voi la prima volta, a maggior ragione per noi consiglieri, a maggior ragione per i consiglieri dell'opposizione. Se dovessi spiegarmi un solo concetto per differenziare questa forma di bilancio del Comune di Cremona rispetto a quella standard che in questi anni abbiamo in qualche modo imparato a conoscere, che cosa coglierebbe come differenza pratica da raccontarmi, ecco, per capire perché c'è questo e non l'altro, e che differenza c'è, ma nella maniera più pratica possibile, proprio, ha capito, cioè, giusto per avere una spiegazione concreta.
Posto veloce io, poi chiedo il supporto anche del ragionier Viani, del dottor Viani, scusate, della ragioneria. Ragioniere capo. È una domanda, e la ringrazio perché è una domanda molto appropriata, no? Perché ragioniamo per un anno intero, no? E intorno a equilibri, no? Di finanziaria, e poi vincoli di patto, no? Così del famoso patto, e poi improvvisamente viene fuori questa nuova contabilità che è l'economico-patrimoniale, no? E quindi non si capisce più, è un po' ci si disorienta, no? Noi, la nostra contabilità, il nostro riferimento è sicuramente la finanziaria, cioè tutte le nostre verifiche, tutte le nostre quello che si decide di fare in termini di investimenti, in termini di spesa, valutando le entrate, lo si fa tenendo assolutamente come faro la contabilità finanziaria. Tant'è che poi noi siamo valutati, l'amministrazione è valutata su questa contabilità, sulla contabilità finanziaria, non sulla contabilità economico-patrimoniale, perché poi il consolidamento viene con la contabilità economico-patrimoniale, che dirò poi di che cosa si tratta. Quindi viene fatta e tutta la... i vari aspetti sono trattati e noi veniamo valutati proprio sulla contabilità finanziaria. Quindi questa è la nostra guida. Dopodiché, se ricordo bene, abbiamo anche verificato dal 98 circa, dal 1998, c'è anche questa, chiamiamolo proprio riclassificazione, no? Della contabilità finanziaria nell'economico patrimoniale. In cosa consiste? Consiste nel prendere delle registrazioni contabili che sono in finanziaria e ribaltarle nell'economico patrimoniale secondo certi criteri. Per cui tutto quello che noi abbiamo come entrata, quindi tributaria, ogni tipologia di entrata, diventano nella contabilità finanziaria dei ricavi. No, perché poi la contabilità finanziaria è quella tipica delle aziende private, no? Quindi ecco, diciamo che poi chi c'è passato prima di noi sono le aziende sanitarie, no? Che almeno 15 anni fa loro hanno abbandonato la contabilità finanziaria per adottare l'economico patrimoniale. Comunque, correggetemi quando... Questa c'è proprio una, viene chiamata proprio una riclassificazione, ci sono dei modi automatici che prendono delle registrazioni che stanno nei vari titoli della contabilità finanziaria e vengono ribaltati nella contabilità economico-patrimoniale. Questo vale sia per le entrate che per le spese. Per cui il primo confronto che si fa è tanto ricavato, tanto di costi, e mettendoli a confronto si ha subito quello che viene chiamato il primo margine, il margine lordo, no? Quindi da qui si vede subito, no, com'è l'andamento, ma non è tutto qua, perché poi ci sono altre registrazioni che sono di tipo finanziario, e quindi ci sono delle registrazioni per esempio che riguardano gli interessi sui mutui, che sono di tipo finanziario, allora anche questi hanno una loro collocazione. Ci sono altre registrazioni che sono gli utili delle partecipate, che hanno una loro collocazione. Ci sono un'altra tipologia, sono i residui attivi o passivi, cioè sono tutte quelle poste che derivano da anni precedenti che non si sono incassate, no? Quindi i residui attivi poi danno origine al famoso fondo crediti di dubbia esigibilità, tutte queste cose. E anche questi hanno, se vengono poi cancellati, sia attivo che passivo, si ripercuotono sulla gestione dell'anno. Allora, tutte... alla fine, no? Quindi dal primo margine più o meno le parti finanziarie, poi in fondo c'è le imposte e tasse. Ecco, le imposte e tasse da noi non abbiamo tasse o imposte se non l'IRAP a carico dei dipendenti, viene fuori l'utile o perdita netta. Ecco, quindi questo avanzo o disavanzo che vogliamo. Chiaramente questa qui è una... cosa mette in risalto questa rispetto alla finanziaria? Beh, la finanziaria ci mette in risalto come governare l'ente in base con le leve che abbiamo su entrate, spese, così. L'altra invece dà degli indicatori che sono degli indicatori gestionali, no? Quindi ci aiuta a capire la gestione economico-finanziaria dell'ente, no? Quindi è sicuramente influenzata, per esempio noi avrete sicuramente visto che abbiamo la perdita di 2 milioni, di 3 milioni di euro, che poi si riducono a 2 milioni e 770, questo è in gran parte determinato dal, non vuol dire che l'ente è, così chiude in maniera che ha delle difficoltà, assolutamente no, è determinata da, soprattutto dalle, dagli ammortamenti delle manutenzioni sul patrimonio dell'ente. Cioè noi abbiamo un patrimonio di 320 milioni di euro, chiaramente questo patrimonio va mantenuto, quindi questo patrimonio, quando si fanno delle opere straordinarie di manutenzione, queste opere hanno un costo, e questi costi vengono, in funzione del piano di ammortamento, in funzione dell'edificio, della tipologia della manutenzione straordinaria che viene fatta, piuttosto che del tipo di intervento, danno origine a un ammortamento, e quindi diciamo che ogni edificio, ogni bene ha la sua scheda con tutto, si parte dal costo da quando si acquista e poi tutti i costi delle manutenzioni che si sono accumulate negli anni. Beh, noi abbiamo qualcosa come 6 milioni di ammortamento all'anno, quindi presto fatto, no? Quindi se togliamo i 6 milioni, se non consideriamo i 6 milioni che sono dentro nei costi, vediamo come cambia immediatamente il conto dell'economico patrimoniale. Consideriamo anche che abbiamo praticamente utili che sono bassissimi, abbiamo 200.000 euro di utili, no, dalle partecipate, e quindi questo non aiuta certamente la gestione, no? Quindi ricordiamo bene, no, in tempi diversi avevamo degli utili molto molto più consistenti. Abbiamo i mutui, il costo del mutuo che è circa 1 milione, no? Quindi sono gli interessi passivi dei mutui. Abbiamo, come vi dicevo, la cancellazione dei residui attivi e passivi. L'anno scorso abbiamo avuto cancellazioni di residui attivi che sono stati superiori a quelli dei passivi, quindi vuol dire che abbiamo perso, avevamo così, chiamiamolo una... avevamo delle poste di residui attivi che pensavamo di poter incassare, ma poi visto le difficoltà di incasso e quindi non sono più esigibili, quindi le abbiamo cancellate. Lo stesso abbiamo visto che c'erano dei residui passivi, quindi dei pagamenti che il Comune doveva fare che potevano essere cancellati, però la cancellazione dell'attivo ha superato di gran lunga il passivo. Quindi tutto questo origina quel dato che voi vedete lì, che apparentemente negativo. Ecco, per coprire queste perdite si utilizzano degli accantonamenti che derivano dagli anni precedenti, che possono derivare da utili, piuttosto che se si vende del patrimonio, e se il patrimonio, ciò che si vende, viene venduto a un valore più alto rispetto a quello che si ha in bilancio, dà origine a delle plusvalenze che quindi vanno a incrementare quella riserva che aiuta a coprire le perdite. Questo non so se sono, ho cercato di essere più chiaro possibile. Magari, ecco, magari se vuole aggiungere.
No, la domanda è sicuramente pertinente ed in effetti ce lo siamo posti anche noi quando qualche anno fa abbiamo incominciato a leggere il principio contabile riguardante il bilancio consolidato, perché per andare al cuore della domanda, se non ho capito male, a che cosa serve il bilancio consolidato, e per rispondere bisognerebbe capire che cos'è un bilancio consolidato. A che cosa serve il bilancio consolidato? Nell'intenzione del legislatore, premesso, e qui riprendo quel che diceva l'assessore, che il bilancio che ha valore legale per gli enti locali è quello finanziario. Se noi vogliamo indebitarci, non portiamo all'istituto di credito il conto economico e lo stato patrimoniale del Comune di Cremona, ma gli portiamo il bilancio finanziario, il consuntivo, e dobbiamo calcolare se rispettiamo l'indice di indebitamento che il testo unico impone come condizioni per poter accendere mutui. Fatta questa premessa, però il bilancio consolidato dovrebbe avere questa valenza, anzitutto una valenza meramente informativa. Quindi è un'ulteriore informazione che viene messa a disposizione del Consiglio e della città, così come anche il bilancio economico patrimoniale, cioè il conto economico stato patrimoniale, che dal 1998 alleghiamo ai consuntivi del Comune di Cremona e di tutti gli enti locali che sono tenuti a questo tipo di contabilità. Contabilità che è stata un po' pochettino rivista con appunto il principio dell'armonizzazione contabile. Il bilancio consolidato ha come finalità nella testa del legislatore, oltre a dare qualche informazione in più, di cogliere in che cosa consiste, diciamo così, una potenziale garanzia patrimoniale che non tanto il Comune di Cremona e semplicemente il Comune di Cremona in quanto tale rende ai soggetti terzi, i fornitori, le banche, i dipendenti, ma il gruppo pubblica amministrazione Comune di Cremona. Il consolidato ha un po' questo significato: se io ho a che fare con un soggetto che appartiene al gruppo del consolidamento, so che questo soggetto in realtà può offrire garanzie o può esporre la sua condizione patrimoniale a situazioni di criticità in ragione delle relazioni molto strette che ha con altri soggetti, con i quali appunto si presenta ai terzi come gruppo. Per cui nell'intenzione del legislatore questa era un po' l'idea, cioè recuperare il significato che ha il bilancio consolidato per le società private, cioè offrire all'operatore terzo un quadro più completo delle relazioni di natura patrimoniale principalmente sottese al rapporto che in questo momento io ho con uno dei soggetti appartenenti al gruppo del consolidamento. Quindi il consolidato nasce proprio molto banalmente, poi il processo non è stato così tanto banale, dalla somma dei conti economici e degli stati patrimoniali dei soggetti che rientrano nel perimetro del consolidamento. Chi rientra nel perimetro, come diceva l'assessore, lo stabilisce una norma di legge. In effetti la norma di legge è abbastanza chiara, ma ha delle conseguenze un po' strane, e noi abbiamo discusso, noi nel senso i tecnici, la ragioneria, in particolare abbiamo discusso con Fondazione Città di Cremona, ad esempio, perché Fondazione Città di Cremona non si ritiene un ente strumentale del Comune di Cremona. Ha ragione, è chiaro? Purtroppo il principio contabile, che è norma di legge riguardo al consolidamento, stabilisce esattamente quali sono le condizioni per poter escludere un soggetto dal consolidamento, quindi dal bilancio consolidato. E i parametri che ci dà la norma di legge sono quelli che citava l'assessore, cioè il 10%, se almeno uno di questi parametri è presente devo consolidare: 10% del patrimonio netto, 10% dell'attivo patrimoniale, 10% del fatturato. Quindi se sono sotto questa soglia, che tra l'altro dall'anno prossimo, perché questo è in via transitoria, dall'anno prossimo diventerà il 3%, quindi è probabile che si estenda, se non intervengono novità normative, il perimetro del consolidamento. In virtù di questa norma non abbiamo avuto vie di uscita. Avevamo già tra le mani un parere Corte dei Conti, proprio sezione controllo Lombardia, non che abbiamo chiesto noi ma che ha chiesto un comune, proprio su una fondazione. La Corte dei Conti, siccome i magistrati sono anche persone intelligenti, almeno quelli contabili, cioè sanno perfettamente di cosa sta parlando, durante tutto lo svolgimento del parere la Corte dice: sì, effettivamente queste osservazioni è vero, però la norma di legge nella lettera e nello spirito dice un'altra cosa. Ecco, è vero sostanzialmente, non potete considerare le fondazioni come enti strumentali. Pensate se dovessimo consolidare il Ponchielli e il Museo del Violino, cioè spiegare a quelli del Museo del Violino che devo consolidarli sarà veramente difficile, no? E infatti alcuni comuni semplicemente prendono atto del rifiuto di uno dei soggetti al consolidamento e mandano via un bilancio consolidato zoppo sostanzialmente. Ovviamente della responsabilità di questo se ne deve far carico il soggetto che non ha ritenuto di doversi consolidare. Noi abbiamo cercato di evitare questa situazione, ovviamente, e infatti Fondazione Città di Cremona ha capito, tuttavia ha chiesto, come è giusto che sia, che nella rilevazione del suo patrimonio a consolidamento fosse messo in evidenza che quel patrimonio è un patrimonio di terzi, cioè non è un patrimonio del Comune di Cremona, per cui il Comune di Cremona può disporre in qualche modo, ma è un patrimonio loro. abbiamo un obbligo di consolidamento, lo consolidiamo, finisce nel bilancio consolidato, infatti il patrimonio netto consolidato del Comune di Cremona passa da 300 erotti a 400 erotti, perché ci cocchiamo 100 milioni erotti di patrimonio Fondazione Città di Cremona. Tuttavia loro hanno chiesto, ma pensavamo già di agire in questo modo noi, e abbiamo specificato come su quel patrimonio i terzi non possono in alcun modo rivalersi. Ecco. Quindi questo è un po' il senso del bilancio consolidato, ci ha fatto molto tribulare, oddio, nel senso che è il primo anno che si fa, allineare diciamo così, i nostri criteri contabili con quelli di altri soggetti che fanno un conto economico, uno stato patrimoniale, tra l'altro per loro riformato quest'anno, perché avevamo anche questo problema nella riclassificazione. Arconet, che è la commissione ministeriale che ci dice cosa dobbiamo fare tutti i giorni, aveva pubblicato uno schema che era quello del vecchio bilancio civilistico, che hanno riformato quest'anno, cioè per la prima volta l'hanno dotato quest'anno le società, quindi avevamo dei bilanci disallineati anche dal punto di vista della struttura, e Arconet ha chiarito che dovevamo andare avanti disallineati, perché lo schema approvato era dentro una norma di legge che non poteva essere modificata se non dal Parlamento, naturalmente. Ecco, questo ci ha però un po' costretti, diciamo così, a chiarire, se mai fosse necessario, ulteriormente i rapporti, anche scendendo nel dettaglio delle voci di costo e di ricavo, di attivo e passivo, con gli organismi partecipati. Ecco, c'è già un adempimento, per la verità, che è imposto dal legislatore, se non ricordo male, dal 2011, circa la verifica delle contabilità tra il Comune e i soggetti partecipati. Non si parla di consolidamento, ed è una certificazione dei debiti e crediti reciproci che viene sottoscritta dal ragioniere capo e dal collegio dei revisori. Ecco, il legislatore è andato oltre questo adempimento e ha ritenuto di dover imporre anche agli enti locali il consolidamento. Tra l'altro con cioè delle difficoltà oggettive, specialmente per i comuni piccoli, perché per assurdo Milano consolida due o tre società e basta, perché quei limiti al consolidamento, le esclusioni sono tutte proporzionali ovviamente al patrimonio e al fatturato del comune. Più il comune è piccolo e ha in pancia delle partecipazioni magari anche modeste di società grandi, più sicuramente le deve consolidare, perché per lui quella società non è così irrilevante da poterle escludere come invece è per un comune grande. Per cui noi abbiamo consolidato quattro soggetti alla fine della fiera, cinque con noi, Milano meno di noi, ma ci sono comuni di 10-15 mila abitanti che hanno dentro 6 o 7 soggetti, proprio perché il loro patrimonio netto, il loro attivo patrimoniale, il loro fatturato in proporzione resta comunque di dimensioni modeste, piccolo, e quindi stanno al di sopra di quel 10% e devono consolidare. Ecco. Noi abbiamo dentro AM Spa, Padania Acque, però con il metodo proporzionale, quindi i valori di Padania sono stati consolidati al 4,8%, che è la nostra partecipazione. Abbiamo dentro l'azienda speciale Cremona Solidale e abbiamo dentro la Fondazione Città di Cremona per via del patrimonio, perché il fatturato è infimo confronto al nostro, ma l'attivo patrimoniale, patrimonio netto, è notevole e in relazione al nostro, noi 300, loro 100, basta, il 10% è già saltato, quindi siamo già ben oltre, capito? Per cui siamo stati costretti a consolidare, ecco, seccante anche per noi, anche perché cioè, è tutto il lavoro in più che bisogna fare, però non abbiamo avuto via d'uscita. La loro preoccupazione non era tanto del mettersi lì e verificare un po' le contabilità e allinearle appunto con le scritture di rettifica, ma il loro problema era avere la certezza che su questo patrimonio non potessero metterci le mani i terzi creditori del Comune di Cremona. Per cui è stato specificato come era anche corretto fare, insomma ce l'hanno chiesto ma era necessario farlo. Infatti io non ho mai considerato le fondazioni come enti strumentali del Comune di Cremona, tuttavia mi sono dovuto ricredere, perché effettivamente sia il mio collegio dei revisori che ha capito, ma la norma però c'è, sia anche altri colleghi dopo un confronto, insomma le fondazioni stanno entrando anche in quella certificazione dei debiti e dei crediti che però sa da fare. Ecco, si può anche non fare, però sono atti che poi vanno alla Corte dei Conti, la sezione di controllo, quindi per il vecchio antico principio dove nel più ci sta il meno, meno, vabbè, intanto cerchiamo di coprirci, insomma, una certificazione in più non fa male, è tutto lavoro e burocrazia, tra virgolette, però insomma, data la delicatezza dell'adempimento, perché il consuntivo, nonostante il consolidato, nonostante abbia un valore meramente informativo, il legislatore l'ha sottoposto alla stessa procedura del conto consuntivo, del rendiconto della gestione, per cui se non viene approvato entro la scadenza di legge scattano i poteri sostitutivi della prefettura, anche questo documento deve essere inviato alla banca dati della pubblica amministrazione, la BIDAP, presso il Ministero delle Finanze, quindi ha tutta una serie di adempimenti anche abbastanza gravosi, che sono propri di due documenti fondamentali che sono il preventivo e il consuntivo, no? Anche il consolidato l'ha messo dentro in questa lavatrice, va bene, cioè, lo dobbiamo fare e lo facciamo, tuttavia il suo significato effettivamente è difficile poi da tu vai a spiegare a un creditore che non può rivalersi sul patrimonio di Fondazione Città di Cremona, allora mi chiede subito cosa hai fatto a fare il consolidato, se poi nota là con un asterisco c'è scritto però attenzione patrimonio di terzi, vabbè, però insomma questo è quanto.
Sì, io volevo, perché il lavoro, come è stato ricordato più volte, è stato un lavoro piuttosto laborioso e tra l'altro svolto nel mese di luglio e di agosto, perché poi i bilanci si chiudono, no? Abbiamo avuto dei bilanci chiusi anche nel mese di giugno, quindi bisogna aspettare le chiusure, quindi era la prima volta, adesso abbiamo capito, per l'anno prossimo ci possiamo attrezzare, no? Per faticare un po' meno e quindi arrivare al bilancio consolidato in maniera molto molto più agevole, confrontandoci con le società che faranno parte, che appartengono appunto al perimetro, anche durante il corso dell'anno, per arrivare ad avere meno rettifiche possibili, no? Quindi questo sicuramente tutto serve, quindi anche questo ci ha aiutato anche a capire come operare ed è chiaramente utile perché abbiamo così fatto un ulteriore controllo sulle partecipate, quindi controllo di come avvengono i fatti e le registrazioni contabili, quindi questo è un ulteriore passaggio di controllo, ma molto capillare. E ringrazio appunto la ragioneria l'ufficio partecipate per il grande lavoro che è stato fatto, perché veramente quando siamo partiti era difficile orientarsi, poi invece poco per volta ci siamo riusciti, quindi grazie.
Bene, grazie. Ci sono domande, interventi? Il tema non si presta a un grande dibattito politico, però Zanardi...
Io chiudo appunto, prendo spunto da quello che lei ha appena detto, quindi mi chiedo a cosa serve, come ho già chiesto altre volte in questi 8 anni al ragioniere Capoviani, cosa serve il voto del Consiglio Comunale su un aspetto meramente tecnico e del quale non c'è nessun tipo di scelta. Quindi dovrei chiederlo a Criscuolo, non lo so.
Non c'è più.
No, voglio dire, è un'indicazione del Ministero il fatto che debba passare in Consiglio?
Scusatemi, no, è norma di legge, è prevista una procedura praticamente identica a quella del consuntivo, quindi deposito degli atti 20 giorni, approvazione, comunicazione per prefettura dell'avvenuta approvazione, se no il prefetto esercita i poteri sostitutivi, scioglie il consiglio, lo fa lui il consolidato, ecco, ci manda il commissario, invio entro 30 giorni dall'approvazione, invio la BIDAP, non ci sono ancora gli schemi per inviarlo, ma sappiamo che dobbiamo inviarlo alla BIDAP, cioè alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gestite dal Ministero delle Finanze, cioè è un adempimento molto severo, per questo vi lascio immaginare le società che hanno partecipato al consolidamento, dove anche per ritardi imputabili, diciamo così, alla ragioneria, noi siamo arrivati a prendere in mano sul serio il consolidamento, siamo partiti con il cartaceo, diciamo così, ottobre-novembre dell'anno scorso, ma prendere in mano i numeri sul serio e metterci la testa appena dopo il consuntivo, quindi a maggio, quindi abbiamo convocato le società e abbiamo con loro condiviso criteri e numeri. Ecco, quando si è colta la complessità, noi l'avevamo già un po' in mente, soprattutto per loro, perché loro il consolidato con noi non l'hanno mai fatto. Tenete presente che bisogna lidere tutte le partite infragruppo, quindi non solo le partite comune e società del gruppo, ma anche le partite dei soggetti all'interno del gruppo, quindi AM con Fondazione Città di Cremona, AM con Azienda Speciale Cremona Solidale, AM con Padania Acque, e lì ce n'era da verificare, e così Fondazione Città di Cremona con Azienda Speciale. Tutte queste partite vanno rettificate, quindi cioè l'approfondimento era importante, e effettivamente qualcuno di, non di noi, ma di là ci hanno detto: ci fate perdere le ferie, perché poi alla fine le riunioni si facevano, abbiamo incominciato a giugno e siamo andati avanti a luglio e ci siamo trovati ancora nel mese di agosto, prima e dopo Ferragosto. Però è il primo anno, ecco, come diceva l'assessore, poi ci prenderemo un po' tutti meglio le misure, adesso i criteri sono un po' più condivisi e cercheremo di evitare che la parte che fa più perdere tempo sono i disallineamenti, cercheremo di evitare comunque di ridurre questi disallineamenti nelle rilevazioni contabili tra noi e loro, ecco.
Bene, se non ci sono altri interventi, passare alle votazioni. Favorevoli: Poli, Burgazzi, Bona, Fiamma, Antonioli, Bonali. Contrari: Zanardi, Ghidotti, Fanti, Lanfredi. Astenuti: Ceraso. Bene, grazie a tutti, buonasera.